Che bella musica che c'è a K, eh Lu? Buongiorno.
Vero, buongiorno, bella musica che ci porta a Scampia, pensate un po'.
Eh sì, ce la raccontiamo, ce la facciamo e ce la raccontiamo, come si dice in questi casi, no? Ci diciamo quanto siamo bravi. In realtà è bravo Corrado Antonini che sta veramente facendo un ottimo lavoro, almeno pareri personali, poi liberi tutti gli ascoltatori di pensarla diversamente, anzi scriveteci che ne pensate della scaletta musicale che vi proponiamo giorno dopo giorno. Però adesso arriviamo a cappa e spalla, ovvero lo spazio editoriale che oggi è affidato proprio al nostro corrispondente Lu Lepori da Losanna. Buongiorno Lu, ti risaluto e ti chiedo di cosa ci vuoi parlare.
Allora, vi voglio parlare di due mostre che non ho visto. È veramente una bella novità, perché in genere sono piuttosto pignolo, anzi critico nel mio lavoro di corrispondente. Però vedrete che è più il tema a interessarmi che queste due mostre. Si tratta, vi dico i titoli, di Imagine Monet al Palais de Beaulieu di Losanna, che ha appena aperto questo fine settimana, e di Becoming Marilyn, che aprirà alla Lichthalle Maag di Zurigo, questo il prossimo 27 marzo. Notato subito due cose importanti: non si svolgono dentro musei classici, ma in spazi fieristici, e hanno un bel titolo in inglese che, tra l'altro, per Monet fa anche un po' ridere. Ma in fondo, se un'istituzione serissima come il Museo di Belle Arti di Losanna ha osato intitolare Vallotton Forever la sua grande esposizione per il centenario di Vallotton, non ci stupiamo più di tanto. La terza caratteristica è che né Marilyn, né con Marilyn, cosa scontata, né per Monet ci sono in ballo degli originali. Boh, è un termine su cui si può discutere. Si tratta infatti di quelle che oggi si chiamano esposizioni immersive, con grandi schermi, immersione in un mondo pieno di immagini gigantesco. Sono esposizioni che sono molto alla moda, perché in fondo si tratta di una moda, e che sono nate un po' con le gettonatissime esposizioni sul Titanico, su Tutankhamon, e oggi sembrano veramente prendere tutto il campo anche dell'arte più consueta, più classica. Vanno da Picasso a Frida Kahlo. Pensate, ci sono anche dei luoghi che si sono specializzati in questo tipo di allestimenti, vale a dire le Carrières de Lumière di Beau-de-Provence, che esistono, pensate, dal 1977, e le Bassins de Lumière di Bordeaux dal 2020. Cito due esempi, ma ce ne sono anche altri. E tra l'altro, quelle che hanno più successo, quelle che sbancano in qualche modo, sono quelle dedicate ai grandi artisti. Il più grande successo internazionale di questi anni è la mostra Van Gogh, l'esperienza immersiva.
Allora, esperienze immersive, Lu, che hanno, lo ricordavi, un grandissimo successo, forse anche sull'onda di questa moda che non accenna a diminuire. A volte però rischiano forse di scalzare il museo istituzionale, gli originali di questi artisti, perché alla fine una mostra immersiva, mi pare, vista un po' da profano, sia anche un modo un po' facile per parlare di qualcuno senza avere lì davvero i suoi quadri, ad esempio, o non tutti quelli
Beh,
che
si
servirebbero.
potrebbe dire che è un po' il segno dei tempi. Magari citare una volta di più il filosofo tedesco Walter Benjamin, che parlava di una riproducibilità dell'arte, della caduta dell'aorta, è il cavallo di battaglia della cosiddetta scuola di Francoforte. A questo tema è dedicato un recentissimo e molto ben documentato, ve lo consiglio, articolo sul portale lussi.it. L'ha firmato Luca Avigo e si intitola Il futuro dell'arte. Sono le mostre immersive, virgola, speriamo di no. Quindi vedete subito qual è la sua posizione. Le cifre che riporta l'articolo sono però davvero impressionanti. Vengono da un'inchiesta di Bloomberg del 2021. 3,2 milioni di biglietti per questo Van Gogh, ciò che vuol dire più dei visitatori del museo, del meraviglioso museo di Amsterdam dedicato a quest'artista. 6,3 milioni per il gigantesco Outernet, questa è una sala che sta a Tottenham Court a Londra. Sono di più dei visitatori del British Museum.
Wow.
E questa sala, tra l'altro, Outernet, però presenta non tanto opere d'arte, ma qualcosa di simile ai vecchi planetari, cioè spazio, terra, Antartide, e anche un programma, sono andato a guardare, dedicato a una emoji shower che mi ha fatto
Una
veramente
doccia
ridere
di
solo a
emoji.
pensarci. Una doccia di emoji, dovremmo andare a Londra per vederla. Si tratta di un mercato globale dell'intrattenimento immersivo, ci dice l'articolo, che supererà 400 miliardi di dollari nel 2030. Certo, non possiamo fare di tutta erba un fascio, non è la stessa cosa immergerci appunto negli emoji, in una ricostruzione del Titanic o delle tombe egizie, in fondo anche i siti di arte rupestre come le grotte di Lascaux le visitiamo. In questo caso per motivi di conservazione attraverso le repliche in scala, non è la stessa cosa ritrovarsi tra le spire stellari di Van Gogh che già avvolgono e affascinano magari con gran rinforzo di musica kitsch. L'estate scorsa mi è toccata ad esempio un'esperienza davvero poco gratificante, direi. Ho visitato una mostra a Montpellier, una favolosa mostra dedicata al maestro non novecentesco dell'ultranero, cioè Pierre Soulages, e mi sono ritrovato a indossare una mascherina di realtà virtuale con la promessa di penetrare dentro la sua pittura, cosa che mi sembra assolutamente assurda, visto che si tratta di capolavori molto prossimi all'arte concreta, in cui è la superficie del quadro, la sua texture, come dicono i francesi, anche i movimenti, lui ci teneva molto della luce a seconda della posizione di chi li guarda, a cambiare in qualche modo il quadro, e naturalmente tutto questo si perde ed è anche un po' inutile in tutto questo scialo di 3D.
Luna, nel frattempo ci è arrivato anche un messaggio su WhatsApp proprio su questo argomento che stai raccontando. Marcello ci scrive: lasciamoli andare tutti lì, sai che gioia per chi apprezza gli originali. Evidentemente è scherzoso, ma fino a un certo punto. Se vogliamo evitare di essere un po' moralisti, queste mostre permettono un accesso al grande pubblico per artisti che magari non attirano chiunque negli spazi un po' più ristretti dei musei. Hanno un ruolo anche di democratizzazione dell'arte, di massificazione, come potrebbe dire Marcello, dell'arte?
Sì, beh, non dobbiamo essere sempre troppo moralisti perché in fondo sono esperienze che risultano anche da nostri modi nuovi di fruire, anche quotidiani. Siamo sempre più, traversiamo sempre più una realtà fatta anche di schermi, di virtualità. Io che sono estremamente miope, mi sono sorpreso recentemente, mentre leggevo un libro su carta, cioè un normalissimo libro, a cercare di ingrandire le immagini divaricando due dita come farei con un tablet. Mi
Fantastico.
sono detto, ma cos'è questa abitudine? Quindi stiamo imparando, in fondo, anche tutti noi e tutte noi a vivere con questi aggeggi tecnici. Anche la scrittura, in fondo, classicamente è una tecne. Andatelo a dire a Platone che detestava la scrittura, trovava che era un'innovazione assolutamente deleteria perché cancellava la memoria. È anche vero, però, che se guardiamo la lista degli artisti che vengono mixati, ingigantiti in queste mostre, in realtà vediamo che sono spesso nomi che vanno già per la maggiore in una visione, un sentimento popolare dell'arte, cioè ci sono Picasso, Van Gogh, appunto Monet. Quindi il fenomeno della democratizzazione e del mid cult, come lo chiamava Dwight McDonald, esiste prima di queste mega mostre multimediali, multifattoriali, sensoriali, tutto quello che volete. Ovviamente c'è anche un problema di qualità dell'approccio. Spesso, e non dico sempre, queste esperienze sono accompagnate da commenti tagliati con l'accetta per semplificare al massimo, e non tutto può essere semplificato ad usum delfini. Naturalmente l'approccio in più è globalizzato, deve andare bene dappertutto. Sono mostre che viaggiano, che vanno in Giappone, in America e in Europa, il che è assai sintomatico, per non dire problematico, di una visione un po' global, diciamo anzi. Però magari, perché no, se è un modo, magari un po' infantile, che ci affascina con queste esperienze multimediali. Tra l'altro esistono anche adesso le opere liriche. Ho visto recentemente che c'era un digest del flauto magico in circolazione. Magari poi possiamo scoprire che abbiamo voglia anche di entrare in un museo, tra l'altro tra quelli a volte deserti delle nostre città svizzere, e scoprire gli originali. Da parte mia, per concludere, andrò probabilmente a vedere la mostra su Marilyn, di cui festeggiamo a giugno il centenario della nascita, perché è biografica e in fondo legata al cinema, che è già un'arte multimediale, direi più quella che quella di Monet, che tra l'altro sta a 20 metri da casa mia, ma c'è anche un problema di costo, cioè il biglietto costa 40 franchi, mentre di grandi impressionisti ne avete quanti ne volete e a volte gratis, oppure con biglietti molto meno cari, nei musei.
Lulepori, grazie. Io sottolineo tra l'altro Marilyn Monroe, il centenario che tu ricordavi, perché giugno pare che sarà anche un mese di centenari memorabili. Compie gli anni anche Mel Brooks, se non sbaglio, il 28 di giugno, quindi doppi auguri. Grazie comunque per questo tuo cappa e spalla e a risentirci.
A risentirci, grazie.